www.radiodigio.it e la storia continua. Vita quotidiana lassù sulle montagne. Verso i pascoli estivi. Così, in un processo in parte spontaneo e in parte pilotato, in molte zone nacquero dapprima punti di appoggio provvisori, ripari per pastori e carbonai che salivano in montagna d'estate, poi insediamenti e villaggi stabili. Sorsero quindi rocche e castelli per controllare il passaggio e il territorio, e dove i villaggi rimasero quelli più antichi nella valle, pascoli e boschi, vennero conquistati allo sfruttamento economico, grazie a una rete di capanne che poi daranno vita a baite, malghe e simili. Vescovi, abati e signori laici favorirono gli stanziamenti di gruppi di pastori, boscaioli e carbonai in zone disabitate, concedendo la terra ai singoli e alle comunità in cambio di affitti e prestazioni non troppo onerosi. Inoltre, dietro le greggi di proprietà dei monasteri o di qualche signore, sempre in cerca di nuovi pascoli estivi, si mosse un'altra colonizzazione che portò i pastori a salire anche valli e altopiani che non erano mai stati abitati e sfruttati. In certe zone giunsero anche un gruppo di forestieri. Basta pensare alle genti di lingua tedesca che vennero a stanziarsi in Valsesia, nel Trentino, nell'altopiano di Asiago. Nidi di falco. Tra il XII e il XIII secolo, alcuni signori colsero l'occasione dello sviluppo demografico ed economico per crearsi sui monti forti basi di potere, spesso partendo, oltre che dai propri feudi, dal collegamento con i monasteri di famiglia, cui usurpavano diritti, beni e uomini, dall'esercizio di un protettorato su una sede vescovile che formalmente continuava a detenere i diritti, ma che in pratica lasciava che il potere nelle lontane zone montane cadessero nelle mani dei signori avidi e violenti. Così ad esempio fu per i da Romano che, appoggiandosi all'abbazia di Santa Croce di Campese, arriveranno a metà del 200 a controllare le vie di comunicazione della valle del Brenta e dei monti circostanti. Così sull'Appennino, per casate come quella dei Guidi, detentore di castelli del Casentino alla Romagna, e in questi casi la colonizzazione si accompagnava alla fondazione appunto di rocche e castelli, sia come centri di popolamento, sia come dimore signorili, sia come minaccia alle carovane di muli che salivano le montagne o percorrevano le valli cariche di preziosi merci cittadine. Fra i robusti taglialegna, gli esperti mulattieri, i pastori abituati alla fatica, i signori reclutavano poi le loro masnade per le guerre feudali di saccheggio e per tentare di inserirsi con il peso di una potenza militare nelle lotte interne che dividevano le città. I comuni furono quindi presto costretti a porre fra i loro obiettivi strategici la distruzione di queste minacce e il conseguente inserimento anche delle montagne nel territorio da loro controllato. Ma sarà questo un fenomeno al quale si assisterà solo quando la colonizzazione delle montagne sarà stata già in gran parte completata, anche grazie all'apporto cittadino, con la fondazione del 300 di borghi e terre nuove, dove convogliare la popolazione dei castelli signorili distrutti. Anche i nuovi centri, villaggi e castelli, nelle Alpi come nell'Appennino, erano comunque compresi nella fascia climatica che ancora poteva consentire un po' di agricoltura. Ma il rapporto con la montagna è articolato. Se tutta la gente vive concentrata nel villaggio, il raggio d'azione della sua attività spazia dai boschi agli alpeggi. La figura tipica è infatti quella del montanaro, che è un insieme un po' contadino, un po' pastore e poi anche taglialegna, carbonaio, artigiano, cacciatore. Vicino al villaggio ci sono una serie di orti e qualche vigna. Lungo i torrenti, nelle valli, si tenta di coltivare un po' di cereali e subito intorno ci sono i boschi. Ricchezza principale. Qui si raccolgono le castagne, si taglia la legna, si portano a pascolare i maiali e le pecore. Più in alto si trovano i prati, dove in estate pascolano greggi e bovini. Infine i sentieri, su cui i montanari guidano oltre lo spartiacque le carovane dei muli. Sui pascoli alti vengono condotte le greggi dei signori e della comunità. Se i monasteri possiedono un buon numero di capi e alcuni signori non sono da meno, uno dei conti guidi nel suo testamento dispone di 4.600 capi di bestiame. Anche le comunità di villaggio potevano arrivare a cifre discrete. Per questo le zone di alpeggio e pascolo, nominalmente del Signore, erano in realtà un bene di tutti, in genere gestito dalle comunità. www.redigio.it e la storia continua.